Grand Hotel Voltaire con Fabio Regina.
Benvenuti, benvenuti nuovamente al Grand Hotel Voltaire. Oggi riapriamo una stanza, una delle stanze più amate da voi ascoltatrici, da voi ascoltatori. È la stanza dedicata all'archeologia, è questa scienza, perché in realtà è una scienza affascinante. E quindi quando parliamo di storia, di archeologia, sicuramente molti di voi portano la fantasia anche fuori dai luoghi soliti e quindi si immaginano anche grandi avventure. E oggi abbiamo quindi l'opportunità di parlare di archeologia con un archeologo e parliamo di una, chiamiamo un ramo dell'archeologia diverso, un ramo dell'archeologia molto molto interessante, ma anche, a dir la verità, anche poco conosciuto e poco affrontato. Parleremo infatti di archeologia navale e per parlare quindi di questo tema abbiamo l'opportunità di parlare, come vi dicevo, con un esperto di archeologia navale e quindi diamo il benvenuto ad Alessandro Asta. Ciao Alessandro!
Grazie di avermi dato questa opportunità, sono molto felice di poter parlare di qualcosa che mi sta molto a cuore. Intanto faccio una brevissima presentazione di me. Io sono curatore del Museo Civico Navale di Carmagnola, sono un archeologo e storico navale e vivo in Sicilia, un luogo noto a tutti per le sue bellezze archeologiche.
Assolutamente, assolutamente. Noi abbiamo avuto modo anche di avere in una nostra puntata una giornata di archeologia ritrovata che era stata proprio organizzata nella bellissima Sicilia, a Taormina, e anzi salutiamo anche gli amici e le amiche del gruppo archeologico di Catania.
Assolutamente, assolutamente sì. Parleremo di una branca dell'archeologia che pochissimi conoscono o chi la conosce marginalmente, l'archeologia navale. Io direi innanzitutto di fare una piccola distinzione, perché molto spesso si parla di archeologia navale e si assimila all'archeologia subacquea. Sono affini ma non sono identiche, perché l'archeologia navale studia soprattutto tutto ciò che riguarda i manufatti navali, cioè navi, le loro strutture, la loro architettura, come venivano costruite, le tecniche di costruzione. L'archeologia subacquea si occupa materialmente di ciò che si trova sul fondo, quindi può essere qualsiasi cosa, anche degli edifici, vedi per esempio il porto di Ostia che in parte è sommerso, quello di Baia vicino a Napoli, che anch'esso sommerso per effetto dei bradisismi. Anche questa è archeologia subacquea, ma è diversa dall'archeologia navale. Quindi partiamo da questo assunto. Poi c'è da dire anche che quando si parla di archeologia navale e di archeologia subacquea si tende sempre a pensare al relitto della nave greca, della nave romana, quindi chissà, magari ad anfore, a tesori scomparsi, a galeoni. Insomma, si può pensare a tutto, sì. Ma in realtà questa è solo la punta dell'iceberg, diciamo, perché l'archeologia navale è così bella nel suo essere che dovrebbe essere conosciuta meglio. Oggi noi guardiamo un relitto per quello che è, cioè per quello che troviamo sul fondo. Molto spesso si trova poco, magari si trovano solo delle anfore, parte della struttura della nave, oppure resti proprio minimi, dipende chiaramente dal tipo di fondale dove queste navi affondano. Ma si possono trovare anche navi intere, perché non dobbiamo dimenticare che non tutte le navi affondate erano in legno, ci sono anche navi in ferro. E l'Adriatico, zona a voi cara giustamente, è piena di relitti che vanno dall'inizio del Novecento in avanti, anche più antichi naturalmente. E lì io tendo sempre a fare una, diciamo, distinzione tra il pensiero italiano e quello che è il pensiero anglosassone, perché in Italia si tende a valutare sempre come archeologia navale le epoche antiche, quindi l'epoca romana, l'epoca greca come avevo già detto, anche l'epoca preistorica, visto che si sono trovati anche relitti di piroghe, e l'epoca medievale, ma marginalmente. mentre per archeologia navale nel mondo anglosassone si intende tutto ciò che ha navigato sui mari a partire dalle epoche più antiche arrivare fino, diciamo, quasi ai giorni nostri. Questo è importante.
Assolutamente, ma tu infatti hai citato poi noi dell'Adriatico e io ti confermo quello che hai appena detto, perché noi ad esempio qua nelle Marche abbiamo un interessantissimo museo anche qui vicino a noi a Numana, quindi in provincia d'Ancona, dove ci sono resti di oggetti presi in mare, chiaramente non solo quelli quindi in situ, quindi sul luogo in terra, ma anche raccolti in mare, sono soprattutto anfore. Addirittura a San Benedetto del Tronto c'è proprio un museo completamente dedicato alle anfore, ma non c'è appunto quella visione di un'archeologia navale completa, quindi anche che affronta il tema di navi, imbarcazioni, unità, se vogliamo chiamarle anche con il termine militare, ma in termini moderni.
Sì, sì, esatto. Ma infatti io parto sempre dall'assunto che una nave che sia affondata o meno conservi un'anima, e quest'anima poi fondamentalmente chi ci ha navigato sopra, chi l'ha fatta vivere. Quindi ciò che rimane sul fondo è anche un pezzo di storia di chi c'è stato sopra. Vorrei citare l'incrociatore San Giorgio, che non si è voluto arrendere alla Fiamma Ossidiri, che dopo aver combattuto contro gli inglesi a Tobruk, dopo la guerra fu recuperato, doveva essere rimorchiato in un porto per la demolizione e la nave affondò durante il traino, e molti dissero che quella era la giusta fine per una gloriosa nave, piuttosto che diventare tutt'altro. I relitti conservano un fascino particolare. Molti, per esempio, sono rimasti affascinati dal film di Cameron sul Titanic. Lo cito perché è una nave conosciutissima ormai a livello mondiale. Ma se noi andiamo ad esplorare il relitto come fece Ballard nel 1985-86, e si imbatté nel campo di detriti fra i due pezzi della nave, perché la nave è spezzata in due parti, e lì vi erano stoviglie, pentole, gruette e quant'altro che apparteneva alla nave, e passando per i ponti magari si vedeva, passando per i ponti con il battiscafo, si vedeva magari, che so, una gruetta ancora lì, stesa nel buio, ma da quella gruetta scese una lancia che salvò la vita delle persone. Quindi noi dobbiamo cercare di vedere diversamente quello che sono le navi, non solo un pezzo di metallo, un pezzo di legno, un'anfora, ma dobbiamo vedere anche la vita che hanno trasportato. E non solo la vita, purtroppo anche le sofferenze, perché se parliamo di navi da guerra, per esempio lì in Adriatico la Santo Stefano, affondata da Luigi Rizzo, comunque ha portato con sé degli uomini. Vogliamo parlare di, non voglio citare la guerra in questo momento più di tanto, perché se ne stanno vedendo troppe nel mondo, c'è chi ha fatto il suo dovere ed è andato giù con la nave, pur avendo la possibilità di salvarsi, perché comunque poi si crea un grande legame. E noi dobbiamo, quando andiamo ad esplorare questi relitti, noi andiamo a togliere un velo da ciò che è stata la storia, e capiamo perché certe cose oggi sono in un modo, perché ricordiamoci sempre, in un modo piuttosto che in un altro, perché ricordiamoci sempre che quello che è oggi è legato a ciò che è stato fatto nel passato. Noi conosciamo benissimo, per esempio, le imbarcazioni da pesca che ci sono in circolazione in tutta Italia, parlo delle imbarcazioni tradizionali naturalmente, ma lì ci sono anni e anni e anni di studio. Ecco allora lì l'archeologia navale: studiare i relitti per conoscere ciò che è stato fatto nel passato, per capire come la genialità umana sia arrivata a costruire certi manufatti.
Quindi anche, scusa Alessandro se ti interrompo, ma è quindi anche un qualcosa collegato ad esempio al concetto di archeologia industriale, nel senso che c'è questo altro ramo importante dell'archeologia, sempre un po' visto, ma come dire, qualcosa che per noi è molto distante, probabilmente perché grazie al cielo qua in Italia possiamo vantare dei reperti storici di altissimo valore, ma anche l'archeologia industriale ha un suo valore, ha un suo perché, considerando ecco appunto che dà la possibilità di capire come si è l'evoluzione dei sistemi produttivi, le evoluzioni sociali, le evoluzioni economiche dei territori. Quindi anche secondo te l'archeologia navale può rientrare in questo ambito di archeologia anche industriale?
Dovrebbe rientrare anche in questo. Diciamo che l'archeologia navale si può inserire in tanti ambiti, ma sicuramente andrebbe inserito anche in quello che è l'archeologia industriale, perché comunque sia molte tecniche che noi oggi utilizziamo appunto le abbiamo imparate col tempo, non sono un'invenzione dell'ultimo minuto. Noi siamo passati da delle imbarcazioni che erano cucite con dei fili di canapa, naturalmente non potevano essere fili sottili,
certo, ma certo.
Poi siamo passati a un sistema chiamato a tenone e mortasa, quindi ad incastro. I vichinghi per esempio ci hanno portato le strutture chiamate a clinker, che sarebbero quelle con il fasciame sovrapposto, quindi con le tavole di legno sovrapposte. Basti vedere come sono costruite le navi, tutti avranno visto un film sui vichinghi o qualcosa del genere, o qualche rappresentazione, illustrazione sui vichinghi, avrà visto le loro navi che avevano questo scafo che sembra scaletta. Questa è la costruzione chiamata clinker, cioè proprio con le tavole sovrapposte. E, insomma, tante cose. Per esempio, molti non sanno che il lanciafiamme è un'invenzione bizantina, il cosiddetto fuoco greco, e che veniva utilizzato sulle navi appunto per attaccare i nemici o per proteggersi, naturalmente. Quindi il mondo dell'archeologia, dell'archeologia navale in particolare, ci dà tanti spunti per studiare, conoscere e conoscerci meglio, perché ricordiamo sempre che conoscere il nostro passato è conoscere noi stessi, e credo che forse oggi i giovani, se imparassero a conoscere di più il nostro passato, forse capirebbero tante cose, e tante cose che si sentono oggigiorno non le vedremmo.
Assolutamente sì, Alessandro, assolutamente sì. La memoria non è un qualcosa di statico, non è qualcosa che è sinonimo semplicemente di ricordo. La memoria è qualcosa di vivo che deve essere alimentato, deve essere tutelato, deve essere preservato, perché poi la memoria viene trasmessa e viene proiettata verso il futuro, e quindi la storia e l'archeologia hanno questa anche missione, secondo me, e che credo che siano fondamentali.
Assolutamente, assolutamente. Noi dobbiamo far conoscere il nostro passato, lo dobbiamo a chi è venuto prima di noi, ma lo dobbiamo a noi stessi, perché comunque sia sono state fatte grandi cose, soprattutto in mare, cosa che magari può sembrare oggi anacronistica, ma pensiamo alle grandi esplorazioni. Cristoforo Colombo, che attraversò le colonne d'Ercole, recentemente è stato trovato anche il relitto della Santa Maria, che è affondata su una scogliera a San Salvador, perché il timoniere si addormentò mentre si dirigevano verso una barriera corallina, la nave si incagliò e poi chiaramente col tempo fu distrutta dai marosi, anche se una parte della nave fu utilizzata poi per costruire un forte sull'isola quando Colombo tornò indietro con le altre due. Vogliamo parlare di esplorazione, allora mettiamo in mezzo i galeoni spagnoli, uno per tutti la nostra Signora de Atocha, che è stata trovata da Mel Fisher nell'86 dopo 10 anni di ricerche, 10 anni, non un giorno, 10 anni di ricerche, e che permise di scoprire un tesoro immenso, che in parte è stato venduto, in parte ancora visibile, in smeraldi, oro. Ma l'archeologia nasce anche da questo, perché all'inizio si andava a caccia dei relitti soprattutto per trovare gioielli, oro, argento e oggetti preziosi in genere. Poi Per esempio, durante le guerre si andava a caccia dopo le guerre si andava a caccia dei relitti per i materiali pregiati, ottone, rame, eccetera, che non si trovavano in quel momento perché l'economia di guerra aveva assorbito la maggior parte di queste cose. E quindi da lì si può dire che è partito tutto. Poi si è cominciato invece a vedere la cosa sotto un'altra ottica. La nostra storia è anche in mare. Uno studioso che si chiamava Lamboglia fu il primo a fare uno scavo sistematico, grazie anche all'aiuto di una nave famosa, l'Artiglio, recuperò delle anfore al largo di Albenga in Liguria. Da lì nasce intanto l'archeologia subacquea. Ora, quando si è cominciato a lavorare sui relitti, a conoscerli meglio, a cercarli con più attenzione, ci si è anche posti la domanda: ma queste navi come erano fatte? Come è possibile che alcune di queste a tutt'oggi siano ancora lì? E allora si è cominciato a studiare le tecniche di costruzione, perché le tecniche di costruzione delle navi o delle imbarcazioni sono state per secoli il segreto dei maestri d'ascia, che tendevano a non divulgarle, anche perché ovviamente, diciamo così, c'è il segreto professionale, lo chiameremmo...
Certo. Era un'arte vera e propria che si tramandava di padre in figlio e quindi doveva essere anche custodita.
Esatto, quasi come un qualcosa di talmente prezioso e proibito per i più. Solo chi si avvicinava a quest'arte conosceva in parte le tecniche, poi ognuno affinava le sue. E a tutt'oggi, per esempio, in Italia i maestri d'ascia stanno scomparendo, perché credo che, per esempio, a Trapani noi avevamo una grandissima tradizione di costruzione navale che ormai è quasi completamente scomparsa. Credo poi ci siano dei maestri d'ascia ancora, parlo sempre nell'ambito navale, a Venezia, perché ovviamente con le loro gondole c'è un'arte particolare lì. Molti per esempio non sanno che la gondola è asimmetrica, ma ci sono dei motivi ben precisi, è nata così e così continua a essere costruita ed è legata al sistema con cui viene governata. Ecco il perché dell'archeologia navale e dell'importanza dell'archeologia navale, perché magari conoscendo delle tecniche antiche, alcune molto più complesse di quelle che conosciamo oggi, potrebbero essere utili rielaborandole
anche oggi.
Sì, anche nel mondo di oggi, assolutamente.
Allora, guarda, Alessandro, facciamo così: noi adesso ci prendiamo una pausa musicale. Tu prima hai citato Cristoforo Colombo. Io so che c'è qualcosa di Cristoforo Colombo che in qualche maniera ti interessa anche da un punto di vista musicale.
Sì, esatto. Del grande compositore Vangelis, perché per me è uno dei più grandi compositori di colonne sonore, con questo Paradise che appunto si rifà all'arrivo di Colombo nel Nuovo Mondo.
E allora andiamo con Vangelis e poi ritorniamo e continuiamo a parlare di archeologia navale. Rieccoci qua nuovamente sul Grand Hotel Voltaire, nuovamente su Archeologando, e stiamo dialogando appunto di archeologia e di archeologia navale con Alessandro Asta, che ci ha spiegato insomma che cos'è l'archeologia navale e soprattutto quanto è importante l'archeologia navale anche per mantenere viva la memoria, e non è solamente un vezzo, ma è un qualcosa di veramente funzionale che può proiettarci anche verso il futuro. E una cosa che ti voglio chiedere, Alessandro, ma hai nella tua memoria un esempio, anche magari personale, di esperienza con l'archeologia navale che ti ha particolarmente toccato e che ricordi con molto piacere?
Beh, sì, ho un ricordo che è stato quello proprio che mi ha poi portato a seguire questa strada, diciamo. Io ricordo perfettamente il primo settembre del 1985, quando per la prima volta nella mia vita sentii parlare del Titanic, perché era stato ritrovato il relitto. E allora sentivo parlare al telegiornale, anche i miei genitori, ero piccolo, allora avevo 6 anni proprio. Da allora questa cosa mi ha affascinato, mi ha praticamente stregato, e da lì io ho cominciato. La prima nave che ho studiato profondamente è stato proprio il Titanic, proprio perché ho visto le prime immagini del relitto e me lo immaginavo maestoso, gigante sul fondo del mare, non sapendo poi si scoprì com'era in realtà il relitto, però mi ha così colpito che da lì poi ho detto no, io voglio seguire questa strada. E quando io ho avuto l'opportunità di seguire anche altre scoperte eccetera, più il tempo passava più io mi affascinavo, e alla fine poi ho deciso di intraprendere gli studi che ho intrapreso, pur sapendo benissimo che la strada sarebbe stata lunga, difficile e perigliosa.
Assolutamente, la strada, ahimè, io dico purtroppo, perché in Italia abbiamo questa ricchezza enorme, probabilmente senza eguali nel mondo, eppure abbiamo tanta difficoltà nel fare in modo che emerga, che venga tutelata, preservata, venga anche in qualche maniera studiata. Purtroppo forse è troppo, cioè ne abbiamo talmente tante che è anche difficile riuscire a salvaguardare tutto. Però l'archeologia, insomma, in qualche maniera può tornare utile anche nella vita di tutti i giorni. Basti pensare a un concetto che poi sicuramente conosci benissimo, sia quello appunto di un'archeologia preventiva. Nel momento in cui si vanno a strutturare dei lavori pubblici, chiaramente sapere che in un determinato contesto c'è stato e c'è quindi tuttora la possibilità di trovare dei resti archeologici di un certo valore, magari impedirebbe un blocco dei lavori che dopo persiste per anni, e magari si riuscirebbe anche a fare dei lavori pubblici in maniera un po' più celere. Però purtroppo mi immagino anche per chi comanda, ecco, diciamo così, per chi lavora nel settore pubblico, anche le difficoltà, perché effettivamente in Italia è molto facile fare un buco sottoterra o magari anche fare qualcosa in mare e trovarsi o una domus romana o un relitto romano, quindi è molto complesso.
Per questo mi dai il là per fare un esempio pratico che è successo alcuni anni fa. Durante la prima guerra mondiale, poco al largo della Sardegna, fu affondata una corazzata francese, la Danton. Mentre stavano facendo delle prospezioni per poter passare un gasdotto, trovarono il relitto per puro caso. Ecco quello che tu dicevi, appunto, archeologia preventiva. Oppure, per esempio, quando hanno fatto dei lavori presso la stazione di Pisa, che hanno trovato le famose navi del porto di Pisa, che è interrato, e hanno trovato diverse navi sotto la stazione, praticamente, non proprio sotto, diciamo, nelle immediate vicinanze. Ecco, secondo me bisognerebbe formare gli archeologi, però con una, come dire, con una visione più ampia, più aperta, meno chiusa, meno inquadrata in delle come dire, in una dottrina, se vogliamo, ormai un po' sorpassata. Dovremmo essere più aperti, come il mondo anglosassone, che appunto forma gli archeologi su tutto lo, diciamo, su tutto lo scibile possibile, naturalmente. E li prepara sia al ritrovamento di un manufatto antico che di un manufatto più recente. Questo ancora in Italia purtroppo non c'è, e questa è una cosa secondo me molto grave, soprattutto perché se si desse spazio a noi giovani, parlo di me ma anche delle generazioni più giovani di me, e questa sarebbe una cosa importante.
Ma c'è anche, sai cosa credo, anche viene dato in altri paesi, e tu citavi anche in Inghilterra, tanto spazio anche a coloro che sono archeologi, hanno anche fatto degli studi, o che comunque hanno una grandissima passione e quindi riescono in qualche maniera anche a collaborare con il pubblico, quindi riescono a collaborare col settore pubblico nell'interesse comune. Noi ancora questa cosa in qualche maniera stentiamo a farla, e quindi ci affidiamo solamente a coloro che sono iscritti negli albi, che per carità è giustissimo ed è giusto anche tutelare la loro professionalità, ma magari ci perdiamo tante risorse umane che ci potrebbero comunque venire in aiuto, proprio perché abbiamo un patrimonio storico, artistico, culturale immenso.
Esatto, noi per esempio in Sicilia abbiamo istituito la sovrintendenza del mare, però siamo sempre lì, la cerchia è sempre quella, bisognerebbe ampliarla e dare la possibilità appunto anche a gente appassionata e anche che ha fatto degli studi, come posso essere io, come tanti altri che abbiamo fatto degli studi, ma magari si sono interessati non all'epoca greco-romana, ma si sono interessati a qualcosa di più recente. Io per esempio quando mi laureai in beni archeologici con indirizzo archeologia navale, io sono laureato a Bologna presso la sede distaccata di Ravenna, feci una tesi di laurea in storia medievale sulla navi e navigazione in epoca normanna. Perché? Perché i normanni qui in Sicilia poi alla fine sono stati padroni, diciamo, per lunga pezza. E per esempio, appunto parlando di archeologia navale, i normanni hanno commissionato la cultura vichinga alla cultura mediterranea, costruendo delle navi completamente diverse da quelle che in quel periodo si vedevano. Navi abbastanza potenti da poter contrastare le grosse e molto più lente navi bizantine sia in Adriatico che in Mediterraneo.
Allora guarda Alessandro, siccome il tempo purtroppo sta scadendo a nostra disposizione, e questo tema ce lo teniamo caldo e non lo spoileriamo, ce lo teniamo caldo per una prossima puntata dove io mi auguro che tu sarai nuovamente ospite.
Quando volete, con tanto piacere. Quando si parla di queste cose io non posso che esserne contento.
Poi parleremo anche appunto di quelle anfore, la classificazione Lamboglia, e poi anche c'erano le dress, se non mi ricordo male, come altro sistema di classificazione. Vedi, ancora qualcosa mi ricordo anch'io. E, ecco, allora io intanto ti ringrazio per essere stato qui con noi. E quindi ci sentiremo e avremo l'opportunità di continuare, magari ecco partiremo proprio da questo discorso delle navi normanne. E ecco, se intanto vuoi fare, io faccio intanto un saluto a Giuseppe Di Giugno dell'AMMI di Carmagnola, questo lo devo, e se tu vuoi fare qualche altro saluto, ecco, è il tuo spazio, è il tuo momento.
Io vorrei innanzitutto salutare anch'io Giuseppe Di Giugno, che è un mio carissimo amico. Vorrei salutare anche Massimo Alfano, che è un altro personaggio importante per il Museo di Carmagnola. E vorrei salutare tutti i volontari del Museo di Carmagnola che mi hanno accolto in questa bella famiglia, perché veramente questo museo è una famiglia dove io mi trovo benissimo.
Allora, io ringrazio quindi Alessandro Asta e quindi ringrazio anche tutti voi che ci avete ascoltato. Vi ricordo che queste puntate, compresa questa puntata e tutte le puntate del Grand Hotel Voltaire, come sapete lo potete trovare al canale GHV Open Space sulle piattaforme Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, YouTube, Podbean e anche Castbox. Quindi insomma avete la scelta più ampia per poter ascoltare e condividere con chi volete le nostre puntate. Tutti i link li trovate al sito ghvopenspace.com, oppure andate a visitare, vi dico sempre, seguiteci sui nostri social GHV Grand Hotel Voltaire, che trovate sia su Instagram sia su Facebook. E con questo è veramente tutto, da Fabio Regina passo e chiudo, e arrivederci alla prossima, ciao!